Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Oltre il mare, storia dell'emigrazione agropastorale sarda nel centro Italia e il documentario di Erio Pusceddu su questo fenomeno del secondo dopoguerra che ha permesso il ripopolamento di alcune zone delle campagne abbandonate di Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo. Sentiremo storie di fatica e riscatto, di tenace difficoltà di integrazione con tante donne protagoniste. Per le parole dell'agroecologia affronteremo la simbiogenesi, la collaborazione tra organismi nell'evoluzione biologica. Nelle multinazionali del cibo queste sconosciute ci occuperemo della crescita del mercato globale della frutta tropicale per soddisfare i consumi in aumento dei paesi del nord del mondo. Gli altri grana, che differenza ci sono tra grana padano e parmigiano reggiano? Perché si stanno diffondendo i formaggi che non aderiscono a queste denominazioni? Per le storie agroalimentari recensiremo il libro Io sto con le api, sull'esperienza di un cronista diventato allevatore degli insetti impollinatori più famosi. Ascolteremo quindi un brano delle Georgiche di Virgilio, dedicate ai mandorli e al frumento, per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti di Milano. Oltre il mare, dal regista Erio Pusceddu, un documentario che racconta le storie delle fatiche dell'emigrazione dei pastori sardi dell'Italia centrale. È pieno di emozioni, mitigate dai successi, dall'integrazione e dall'evoluzione del mondo rurale, oggi molto meno duro rispetto a 50-60 anni fa. Rimane l'anima divisa in due, tra la terra d'origine e quella di adozione, con l'evoluzione dei figli che ovviamente hanno un'altra storia e anche altri accenti rispetto ai genitori. Un aspetto sottolineato da Elena Montani, segretaria del Circolo Culturale Sardo Emilio Lussu di Cinisello Balsamo, dove abbiamo visto quest'opera.
L'emigrazione è sempre qualcosa di doloroso e lo vedrete anche dal documentario, il dolore di lasciare la propria terra, i propri familiari, gli amici, la difficoltà a inserirsi in un ambiente nuovo, quindi non è stato facilissimo, ma ci sono riusciti. Sono riusciti a integrarsi, non assimilarsi, a integrarsi in un nuovo ambiente mantenendo i legami con la terra d'origine. Vedrete che i sardi più vecchi parlano con un accento chiaramente sardo, le giovani generazioni nate in Toscana o in Umbria parlano con accento toscano, però hanno mantenuto dei forti legami con la terra d'origine e con la cultura del loro paese d'origine, cultura anche materiale appunto nella produzione dei formaggi che poi vedrete, anche se si sono poi arricchiti di elementi nuovi acquisiti nella terra che li ha ospitati. L'altro motivo per cui siamo particolarmente felici di proporvi questo documentario è che uno dei compiti del nostro circolo è quello di far conoscere la cultura sarda in tutte le sue accezioni, la cultura tradizionale ma anche la cultura dei giovani sardi, e Erio Pusceddu, regista di questo documentario, è un rappresentante della cultura dei giovani sardi.
Loro sono arrivati nel 61, e quindi ero piccolina, e il primo anno sono andata a finire in un podere senza luce, senza acqua, e poi per 6 anni sono stati invece in un'altra azienda vicino a un convento in affitto. E poi dopo hanno trovato questa azienda per Vergelle, l'hanno acquistata, dove abbiamo acquistato anche i terreni, quelli che avevamo in affitto, e più che altro ecco, si è evoluta qui a Vergelle, insomma, l'azienda.
E dopo abbiamo cominciato tutto da zero, come uccelli che volano dal nido, senza sapere dove andare e come parlare. Solo la casa c'era, la casa e la luce. Non c'era neanche acqua sulle case. Abbiamo portato l'acqua, abbiamo creato i capannoni e dopo piano piano l'azienda l'abbiamo formata al modello di oggi. Abbiamo portato le nostre di pecore, 2 cavalli abbiamo portato e un somaro.
E le pecore sono state portate praticamente nel vagone con la nave, poi fino a Roma.
La nave che si era persa in alto mare perché c'era nebbia, ma sembra nel periodo di settembre quando siamo arrivati, è stata veramente un'avventura, ogni tanto scendevamo a controllare il bestiame, a dargli l'acqua, a mettergli l'acqua, il fieno.
Si parlava al continente qua, al continente là, che andiamo a provare al continente. E invece, specialmente i primi anni, è stata molto, molto dura, non è che...
Io ho ricordo di questo treno merci
due vagoni almeno pieni di pecore.
Mi ricordo solo il giorno della partenza che avevo pianto tanto, quello sì, perché non volevo staccarmi dagli amici, dai parenti, insomma da quelli che avevo allora, dal mio paese, perché no?
Tutte le volte che si attraversa il mare c'è qualcosa di forte.
Che tipo di emigrazione è stata quella dei pastori sardi verso il centro Italia? Sentiamo ancora altri brani del documentario Oltre il mare di Iro Pusceddu.
Analizzare profondamente un'emigrazione come questa, che è estremamente interessante perché si portano dietro il proprio capitale, cioè arrivano i pastori. Non sono venuti qua a fare un lavoro diverso da quello che facevano. Però questo ci aiuta anche a capire e a cogliere, a analizzare le altre migrazioni, perché questo ci fa capire che sono esseri umani che hanno bisogno di spazio, che hanno bisogno di terra, vengono in un posto dove ce n'era in quel momento in abbondanza, perché da noi erano stati lasciati liberi praticamente.
I pastori che diventano coloni, non so se lo sapessero prima, al momento della partenza. Il pastore parte, diciamo così, un po' all'insaputa, non del tutto all'insaputa, ma diciamo con la capacità che è classica in questo tipo di persone, antropologicamente molto interessante, di questa sfida dell'ignoto. Il rischiare, la nozione di rischio, in questa cultura, la cultura della montagna sarda e dell'attività pastorale soprattutto, è inerente al modo di vita e al modo di concepire i propri investimenti biografici. La congiuntura temporale, diciamo così, in cui avviene la migrazione, una finestra piuttosto limitata, no? Gli anni 50, gli anni 60 sostanzialmente. Arrivano nel momento in cui c'è il collasso del sistema della mezzadria classica, la colonia parziaria, che in Toscana aveva raggiunto nei secoli, ma fino agli anni 30, si può dire fino alla Seconda Guerra Mondiale, il livello di climax, di perfezione, ma anche quello che preludeva alla crisi, al tracollo. L'impronta che la mezzadria classica, che il sistema della colonia, quindi delle fattorie e dei poderi, questi grandi complessi, ha lasciato sul territorio al momento in cui è diventato sostanzialmente non più produttivo il sistema, arrivano i sardi.
Come avrete notato, l'immigrazione dei pastori sardi verso il centro Italia raccontata nel documentario Oltre il mare ha tante donne protagoniste.
È stata un po' una scommessa, perché quando mio padre si è ammalato di tumore a 60 anni, quindi molto giovane, io stavo frequentando ancora la scuola, avevo iniziato a dare una mano ai miei fratelli, lui ha detto che questo non era un lavoro da donna, anzi da femmina, come si diceva prima, e questa cosa invece mi ha un po' scatenato qualcosa. Dovevo dimostrare a mio padre invece che potevo farlo anch'io tranquillamente questo lavoro. E sono ben contenta di averlo fatto. E lui sicuramente si farà tante di quelle risate.
Sono arrivata qua con mio marito perché lui ha preso questa decisione, naturalmente ne abbiamo parlato, che il lavoro in banca non faceva per lui, era più abituato dalla sua famiglia di origine alla campagna, diciamo. E niente, io mi sono sentita da non ostacolarlo perché vedevo comunque che il lavoro in banca non era proprio per lui. Tornavo a casa e io ho mal di testa. Ho detto ok, vuoi fare questo? Lo facciamo insieme, non c'è problema. E siamo arrivati qua, tant'è vero che io gli ho detto che io ti appoggio in tutto quello che vuoi, noi andiamo via, cerchiamo di crearci un futuro, però con una promessa: quando noi andremo in pensione, torniamo a casa.
Diciamo nel 94 mi trovavo a Valle Pietra, Campo Rotondo, ho conosciuto lui. E ho conosciuto lui che poi diceva dai scendete giù dove c'erano il pascolo, qua e là. Io non vedevo né pecore né niente, dice qua lavoro io. pare, io fa questo. Poi sentendo sardo, ho detto, oddio madonna, questo sarà un latitante, sarà un nascosto qua.
Nel 92 abbiamo invece intrapreso l'attività anche di Casali e poi nel 2000 quella di agriturismo.
Nel 2007 insieme a mia mamma e mio babbo abbiamo aperto il ristorante e, diciamo, un po' annesso all'agriturismo, quindi serviamo comunque prodotti del territorio, anche prodotti di nostra produzione. E continuiamo anche un po' la tradizione, diciamo, sarda, con alcuni piatti nel menù, il pane sardo nel cestino del pane insieme a quello toscano, e quindi sì, mi sta un po' tramandando, diciamo, anche l'arte culinaria, insomma, sarda.
Lasciamo temporaneamente l'emigrazione agropastorale sarda nel centro Italia. Per le parole dell'agroecologia al professore di agronomia e coltivazione erbacea dell'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia Stefano Bocchi, ci racconta la simbiogenesi e le difficoltà per poter essere riconosciuta dalla comunità scientifica.
La simbiogenesi per anni venne considerata un'eresia, ma andiamo per gradi e andiamo anche indietro nel tempo. Siamo negli anni 40 e 50 del secolo scorso, all'apice del successo della cosiddetta teoria della sintesi moderna. La sintesi moderna è il risultato dell'integrazione delle teorie darwiniane con le scoperte della genetica. Per la sintesi moderna i cardini del processo evolutivo sono la mutazione casuale e la selezione. A metà del secolo scorso gli evoluzionisti ortodossi sostenevano che il motore del cambiamento fosse la competizione per le risorse, la lotta per la sopravvivenza con una strenua difesa dei propri interessi genetici. Negli anni 60 la giovane ricercatrice Lynn Margulis cercò di pubblicare una sua teoria che contrastava in modo molto profondo questa dominante teoria della sintesi moderna. Lynn sosteneva che alcuni organelli fondamentali per la vita delle cellule eucariote, organelli che svolgono la funzione di centrali energetiche, stiamo parlando dei mitocondri negli animali e i cloroplasti nelle piante, ecco, questi organelli fossero stati antichi batteri dalla vita del tutto indipendente e che a un certo punto dell'evoluzione avessero incontrato cellule dotate di nucleo per svolgere la funzione di respirazione. Questa è la teoria della simbiogenesi, cioè la nascita degli organismi eucarioti è stata resa possibile grazie a un processo di cooperazione simbiotica tra esseri viventi diversi. Il segreto dell'evoluzione è quindi la collaborazione fra i viventi, che spiega fenomeni complessi come la nascita degli organismi pluricellulari. Lynn non si fermò qui. Collaborò con lo scienziato Lovelock per sviluppare l'ipotesi Gaia. Gaia, il nostro pianeta Terra, è un unico grande sistema biofisico auto-organizzato, un insieme di processi di autoregolazione che permettono a Gaia di danzare su un asse di equilibrio termico, fluttuando con un elevato livello di resistenza e resilienza per ospitare la vita. Lynn Margulis, nata il 5 marzo 1938 e scomparsa il 22 novembre 2011, è stata una scienziata anticonformista, lucida, appassionata, intelligente, curiosa e libera. Sostiene la teoria rivoluzionaria della simbiogenesi e l'ipotesi Gaia con grande forza. Oggi sarebbe contenta nel sapere che le sue teorie sono insegnate in moltissime università del mondo, ma non sarebbe certo felice nel veder crescere la miscela esplosiva formata da crisi ambientali e disuguaglianze sociali, o nell'assistere alla rinascita delle diverse forme di neonegazionismo climatico. Non sarebbe contenta nel vedere la diffusione del disonesto ricatto tra difesa del lavoro e difesa dell'ambiente, o dell'altrettanto disonesta contrapposizione tra produttività e cura delle risorse ambientali. A lì non piacerebbe assistere agli abili diversivi che puntano tutto sulle tecnologie e su un generico ottimismo tecno, pur di non cambiare l'attuale modello di sviluppo basato su schemi competitivi ben lontani dal modello cooperativo da lei studiato e proposto per evolverci. La storia di Gaia, così come descritta da Margulis, ci insegna che la maggiore forza dell'evoluzione è la cooperazione con la crescita di connessione fra sistemi. Lynn Margulis ci ha lasciato indicazioni molto chiare che sembrano appena scritte e che, rileggendole oggi, continuano a rappresentare un importante insegnamento per la società dei viventi che abitano Gaia.
Ci spostiamo nei mercati agricoli mondiali, per le multinazionali del cibo queste sconosciute. Andrea Di Stefano ci racconta la crescita delle coltivazioni e dei consumi della frutta tropicale nei paesi del nord del mondo.
Un mercato in continua espansione è quello della frutta tropicale, che al 2033 dovrebbe raggiungere un volume da 35 miliardi di dollari, più del doppio di quanto registrato nel 2023, quando era pari a 18,78 miliardi. Un mercato in forte crescita, trascinato dalla domanda di prodotti cosiddetti superfoods, cioè quegli alimenti che sono in grado di offrire vitamine, antiossidanti, minerali nello stesso tempo, senza creare problemi, senza avere delle controindicazioni particolari, in modo particolare per quanto riguarda l'assunzione di zuccheri, che in questo caso sono tra i migliori disponibili in natura. Ma questo è anche un mercato trascinato da grandi compagnie internazionali che negli ultimi anni hanno fatto incetta di grandi superfici, in particolare in America Latina e in Africa, dove sono state installate coltivazioni monocultura, in particolare di mango, di passion fruit e di papaya, che sono tre tra i principali prodotti a forte crescita in Occidente. Per la papaya più 160%, per il kiwi più 90%, per i manghi più 80%. Ed è un mercato questo che coinvolge anche l'Italia, dove il sistema di transito della frutta tropicale è diventato sempre più importante, perché i tempi di trasferimento delle merci sono accorciati rispetto ad altre rotte verso il nord Europa, e quindi se complessivamente sono entrati in Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, 3,4 milioni di tonnellate, di questi 3,4 milioni oltre il 13% ha preso la strada dell'estero, era meno del 7% solo nel 2022, a conferma appunto del ruolo di hub che l'Italia sta assumendo nell'esportazione della frutta tropicale, ma anche dei semi, di cui parleremo la prossima volta. In questo contesto i cambiamenti climatici stanno aprendo piccole nicchie anche nella produzione italiana. Parliamo in particolare degli avocado, i mango, che sono coltivati in Sicilia, Calabria e Puglia, che rappresentano sicuramente una nicchia, ma una nicchia di grande interesse, perché in questo momento coprono una domanda sempre crescente di prodotti certificati biologici. Vale anche per le banane, seppur con una dimensione di mercato molto piccola e con delle caratteristiche di calibro dei prodotti, come d'altra parte in particolare per i mango, che sono molto distanti da quelli che vengono raggiunti nei paesi d'origine e che quindi per ora non hanno una domanda massiva, e questo impedendo per fortuna che si installino anche nelle regioni del sud Italia delle monoculture, che come noto sono estremamente vulnerabili, sensibili ai cambiamenti climatici, ma anche molto dannose per l'ambiente.
Torniamo al documentario Oltre il mare, all'emigrazione agropastorale sarda nel centro Italia. Sentiamo alcuni racconti di docenti universitari che hanno studiato il fenomeno.
Mi è capitato però anche di fare interviste a agricoltori toscani che avevano all'inizio una grande diffidenza verso i pastori, perché vedevano una civiltà completamente diversa dalla loro. Li accusavano i sardi di fare un po' di abusi sul territorio, di non essere igienici nella gestione del latte, e poi abbiamo avuto questa disgrazia di un bel po' di sequestri di persona, qualcuno anche finito male, per cui io in quegli anni appena vedevo un sequestro dicevo sempre: speriamo siano stati i calabresi, perché avevamo solo i calabresi come concorrenti. Però la cosa importante è stata che proprio la presenza di sequestri ha prodotto una reazione forte nella comunità sarda, che ha trovato allora in Berlinguer, che in quel periodo era consigliere regionale, un punto di riferimento, e il circolo è nato proprio da una reazione, come a dire: ma non crederete mica che i sardi siano sequestratori, noi siamo qui da anni, perché molti sono arrivati fino agli anni 50, 60 e così via, stiamo conducendo un sistema di allevamento di altissimo livello. E quindi c'è stato il convegno sull'agricoltura in Toscana, in cui si è visto che i sardi erano una voce importante della produzione, e che è stato anche la prima uscita dei sardi con questa dimensione.
se c'è un'integrazione, questo va riconosciuto, se c'è un'integrazione, se c'è stata una storia di comunicazione, di assimilazione, di amicizia culturale, questo si deve certo alla disponibilità, diciamo così, di genuinità, perché poi il toscano vede il sardo che si ammazza di lavoro, che resiste a tutte le fatiche, eccetera, e lo valorizza in questo senso, no? Se ne accorge. Lo classifica in questa maniera, anche se lo chiama sardagnolo qualche volta, non sempre, io raramente ho sentito questa cosa, però è chiaro che c'è una percezione di alterità, d'accordo? Ma anche un bisogno di integrare. Per i toscani, che ci sia uno straniero che se ne sta per conto suo è una cosa che non va bene.
C'era stato un arroccamento che aveva creato problemi soprattutto alle donne, perché si era rovesciata la situazione della Sardegna, perché in Sardegna gli uomini stavano fuori e le donne stavano nel paese, e invece qui le donne stavano fuori tutto il tempo perché erano in questo sistema federale disperso e quindi non erano più gli agenti della socialità, e questo ha creato un pochino di difficoltà di adattamento.
C'era mia madre e mia nonna, diciamo, che si sono trovate insomma in una situazione, diciamo, quasi disperata, perché erano abituate a tutta una serie di comodità che gli affonni avevano, e qui trovandosi insomma in un posto desolato dove non c'era appunto le cose di prima necessità in casa, anche la distanza dal paese, è stato insomma un trauma non indifferente.
C'era una casa che era disabitata da tanto tempo, quindi ecco, ci pioveva, il tetto non era proprio in condizioni ottime, quindi pioveva proprio dentro casa, non c'era l'acqua potabile perché qui usavano pozzo, e una famiglia numerosa, il pozzo in tempo, qualche mese, l'abbiamo smutato praticamente. Non c'era la scuola più vicina era, dovevamo andare io e mio fratello Pietro, che facevamo, io avevo iniziato la prima elementare e lui faceva la seconda o la terza, se non mi ricordo, la terza elementare, e dovevamo fare 4-5 km a piedi per andare alla scuola.
Per i sardi l'isolamento non è mai stato un modello di vita. Il modo di vivere di noi isolani è un modo di vivere di paese, di concentrazione, con le amicizie e le inimicizie.
Oltre il mare è stato prodotto dal Circolo Sardo Peppino Mareu di Siena. Sentiamo la presidente Dina Meloni sui motivi per cui si sono impegnati in questo lavoro di memoria etnografica.
Abbiamo voluto anche un po' dar seguito a degli studi che erano stati fatti in precedenza sull'emigrazione nel centro Italia. Siccome i nostri circoli sono particolarmente frequentati da quelli che sono stati i soggetti, gli attori principali di quel periodo migratorio, quindi abbiamo voluto un po' mantenere la memoria di quello che è successo. La storia della Toscana non è molto diversa dalla storia dell'Umbria, piuttosto del Lazio, eccetera. Poi si sono verificate magari situazioni un pochino diverse, però la storia e il leitmotiv che comunque ci unisce è più o meno lo stesso. Nella provincia di Siena abbiamo visto che i pastori sono andati ad occupare delle terre che ormai i pastori, c'è stata la crisi della mezzadria, ci sono stati tanti fattori che in un momento storico che ha vissuto un pochino tutta l'Italia. Per i nostri pastori, per i nostri emigrati è stato forse un tocca sana per alcuni aspetti, per quanto a qualcuno è costata tanta fatica. Questo fenomeno ha visto il ripopolamento delle campagne, delle colline, un po' anche la trasformazione, nel senso che i nostri si sono anche ingegnati a coltivare anche i pascoli per rendersi autonomi, quindi hanno sviluppato anche altre attività che magari non svolgevano stando in Sardegna. Il bello di questa campagna, le famose dolci colline senesi, ma come siamo nelle Crete piuttosto che nella Val d'Orcia, qui abbiamo dei paesaggi meravigliosi. Da questo punto di vista il pastore ha permesso che si mantenesse la biodiversità antica di queste zone, la cultura della conservazione, e imparando prima di tutto, ma insegnando anche una nuova modalità di lavorare il latte, di lavorare il formaggio, eccetera. Tant'è che adesso questo pecorino sardo, che ora è pecorino toscano DOP per esempio, Questi nostri conterranei hanno sicuramente avuto anche delle grosse difficoltà, trasportare le famiglie, trasferirsi in pianta stabile, mollare tutto, i paesi, le famiglie, tutto il resto delle famiglie allargate, come si viveva in quei periodi, erano ancora più uniti, per poi arrivare qui e spesso ritrovarsi in poderi che allora si poteva dire sperduti in mezzo alla campagna, senza acqua, senza luce. Qualcuno racconta di 2, 3, 4 anni senza le comodità cosiddette, però per il pastore un po' la vita ha iniziato a cambiare. Forse si sono trovate molto peggio le donne da questo punto di vista, e i giovani, perché si sono ritrovati in ambienti un po' isolati che quindi li hanno fatti faticare parecchio, però di necessità virtù, come si dice, perché poi questa voglia di una vita migliore, di un cambiamento eccetera, li ha portati nella maggior parte dei casi a creare eccellenze dal punto di vista della qualità, dell'allevamento, della produzione, a mettersi in proprio per poter fare del proprio mestiere una sorta di fortuna per tutta la famiglia.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pubblicità. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Torniamo al documentario Oltre il mare, all'accoglienza e al razzismo anche recente che l'immigrazione agropastorale sarda ha trovato nel centro Italia.
Ho subito, diciamo, un po' del bullismo, non solo per le mie origini sarde, ma anche per il lavoro che facevano i miei genitori. E quello è ancora peggio, perché comunque giudicare una persona per il lavoro che fa, poi per il lavoro più antico del mondo, insomma.
Inizialmente qualsiasi straniero, comunque non appartenente a quella comunità, a quel luogo, susciti un po' di repulsione da parte degli autoctoni. Quindi questo è una reazione istintiva dell'essere umano.
Le mie figlie che sono arrivate qui quando avevano 4 anni, ecco, una volta, e questa è una cosa che dico sempre, mia figlia mi disse: ma babbo, posso dire che sono nato a Siena? Perché si sentiva strana ad essere nata a Cagliari, che le mie figlie sono nate a Cagliari entrambe, quindi sentivano, perché nella scuola media a quell'età c'è un bisogno di sentirsi uguali, di non essere stigmatizzate, e in effetti la città è stata abbastanza, come dire, un po' ostile, non solo verso i sardi, ma tutti gli studenti che venivano dal sud, che venivano sentiti come molto diversi.
All'inizio, più che altro per i miei genitori, è stato difficile inserirsi, perché chiaramente provenendo da una mentalità completamente diversa, ma anche qui erano gente di campagna, non è che se quanto erano evoluti, insomma, però avevano appunto questa ignoranza e sardignolo che viene con le pecore, chissà che gli sembrava che loro facevano chissà che cosa, andavano in fabbrica, quindi all'inizio è stato veramente difficile, c'era parecchia diffidenza.
Diciamo, era difficile prendere un terreno in affitto per tutto l'anno, ce lo davano sempre da settembre a giugno, poi dovevi lasciare i terreni, trovavamo tante difficoltà. Che non si fidavano di darti i terreni in affitto, poi piano piano ci siamo fatti conoscere, perché all'inizio non eravamo molto, molto visti bene, perché il sardo, prima di essere visto bene, si deve far conoscere.
Mi ricordo prima negli anni 70, dove abitavamo noi, abbiamo proprio assistito al cambiamento proprio qui in Toscana, qui in Toscana siamo stati ben accolti, andavamo a trovare le famiglie toscane e loro venivano da noi.
I sardi in Toscana hanno portato benessere, perché i toscani hanno abbandonato le terre e noi le abbiamo fatte rivivere grazie al nostro mestiere.
Io parlo alla senese, che sono nato a Siena, quindi sono, diciamo, più toscano che sardo. Io ho iniziato, avrò avuto 10 anni, a aiutare mio padre in piccole cose, poi andavo sempre a scuola. Studiare non mi piaceva e quindi, finito la terza media, sono entrato a lavorare in azienda e da lì siamo partiti, insomma, sempre più a crescere, a cercare di migliorarsi. Poi a me piacciono le macchine, quindi ho cercato di integrare l'innovazione al lavoro della pastorizia, insomma.
Come abbiamo già sottolineato, le donne sono state protagoniste dell'emigrazione agropastorale sarda in oltre il mare. Lo sono state anche durante la pandemia Covid.
E ancora oggi, se Federico, perché comunque ha 2 bambini piccoli, ha bisogno dei suoi spazi, e io ritengo giusto che ce l'ha, perché comunque i figli hanno bisogno anche di attenzioni, gli dico tranquillamente: Federico, non venire a mangiare, vado io, non c'è problema. Ho fatto questa scelta di vita, non perché sono stata obbligata, è stata una decisione mia.
E ho cominciato da lui, avevano febbre. La febbre, per questa febbre, io non sapevo dove mettere mani, perché io andavo poco in azienda, quindi abbiamo avuto problemi con l'operaio. Poi con lui, io non sapevo, da lì poi ho detto: ci provo. E quindi ci ho provato, come ti dicevo prima, e mi è andata bene, però nascondevo tutto. Capitava qualche collega che mi veniva a trovare e di cui questa mi fa: ma che fine hai fatto? Dalle stelle alla stalla, senza far capire niente, gli dissi: vieni un attimo fuori con me e parliamo un po'. E l'accompagni giù fino alla strada, lì c'è sta il pullman, te ne puoi pure andare. Perché per me mi sono sentita, è un lavoro onesto, perché che fine ho fatto, gli ho detto io. Ma vediamo, mica ho detto che rimango. Poi perché se rimango qual è il problema?
Con l'arrivo del 2020, pandemia e tutto quanto, chiusura delle attività, alcuni caseifici, diversi caseifici, hanno lasciato a terra i produttori. Noi, Valdorcia Cooperativa, che nel 2011 abbiamo realizzato un impianto di congelamento di latte a Gallina, una frazioncina qua vicino, contiene uno stoccaggio di 1.500.000 litri circa. Abbiamo raccolto tutto, non abbiamo lasciato un litro a terra, abbiamo stoccato, non lo so, proprio veramente, si chiudeva solo la porta per quanto abbiamo cercato di riempire, perché comunque anche noi abbiamo avuto automaticamente la flessione, perché sì, c'erano le catene aperte, ma c'era una fetta di gente, tipo ristoratori e tanti altri, avevano quell'attività. Apri e chiudi, lascia e prendi, chiudi e lascia, alle 6 chiudi. Cioè, c'è stata tutta una serie di contrarietà che non hanno aiutato.
Sentiamo adesso il regista Erio Pusceddu su quanto tempo ci è voluto per girare il documentario Oltre il mare e di come sia cambiato durante il tempo della lavorazione.
Questo lavoro abbiamo impiegato circa un anno tra preparazione, riprese e montaggio, forse anche un po' più col montaggio. Le riprese si sono concentrate nel giro di 3-4 mesi, tutto il resto è stato preparazione, mettere assieme tutte queste persone, trovare le location, organizzare e poi mettere insieme anche un fil rouge di queste storie.
Storie di fatiche e di riscatto.
Storie di fatiche, di riscatto, storie comunque molto dure, molto crude, però ci ha colpito molto la resilienza e il non vittimismo di queste persone, sempre l'affrontare qualcosa, le difficoltà in una maniera molto positiva e senza mai piangersi addosso, sempre essere, lo dice uno dei professori, il professor Solina, il gusto della sfida, essere pronti alla sfida, e questo l'abbiamo rivisto anche nelle generazioni nuove, magari facendo delle cose differenti, come appunto chi ha fatto il ristorante, chi ha fatto il caseificio, chi ha fatto una cosa magari legata a un sito internet, però sempre con questo approccio. Questo ci è piaciuto molto.
Una storia di tante donne.
Hai colto un punto importante. Inizialmente era stato pensato a capitoli, il documentario, e uno dei capitoli era le donne. Poi ci siamo resi conto che avevamo veramente tante donne, non aveva senso fare dei capitoli, tanto cioè sono loro che parlano, è normale che quindi loro siano state protagoniste. Quindi questa è stata una delle cose su cui abbiamo battuto molto, perché sapevamo che le donne erano state molto importanti, non solo nella gestione della casa, ma nella gestione proprio dell'attività dell'azienda e anche nel, soprattutto a parte delle volte nei caseifici, ma anche nel gestire il commercio. A livello di marketing abbiamo trovato veramente delle storie molto interessanti e quindi siamo contenti di averle raccontate.
È una tradizione già dalla Sardegna o sono le emigrate che sono protagoniste?
Qua c'è una situazione molto importante. In Sardegna si parla a volte di sistema matriarcale, ma non è un sistema matriarcale, perché un sistema matriarcale sarebbe l'opposto del sistema patriarcale, quindi sarebbe comunque uno sbilanciamento. Invece c'è un sistema per cui le donne hanno molta libertà, soprattutto nel gestire le pubbliche relazioni, il commercio, chiaramente poi tutto quello che è l'economia. Quindi le donne hanno sempre avuto in Sardegna un ruolo molto importante, chiaramente complementare a quello degli uomini. È chiaro che essendo emigrate probabilmente questa differenza si notava di più con quella delle regioni in cui arrivavano, non che nelle altre regioni non ci fossero delle donne che avevano questa caratura o questa autonomia, però sicuramente l'essere uscite fuori ha forse messo ancora più in luce questo aspetto. Poi rispetto, questo magari è quello che ho percepito io in tutto questo viaggio, non è fatto su basi scientifiche.
Non sarà su base scientifica, però non è un piccolo campione. Quante interviste hai fatto?
Abbiamo intervistato 15 famiglie, in ogni famiglia avevamo la media di 3-4 persone, quindi chiaramente sempre anche la componente femminile. Però abbiamo trovato veramente molte aziende guidate da donne, cioè proprio molte aziende guidate da donne. Non saprei darti dei dati, poi dei numeri molto importanti. Soprattutto queste aziende guidate da donne sono al pari di quelle degli uomini, cioè sono totalmente innovative, fanno le stesse cose, sono all'avanguardia, una grandissima attenzione a quelli che sono gli aspetti anche del mondo contemporaneo.
Anche tante generazioni.
Le generazioni erano dei punti, volevamo raccontare inizialmente solo le nuove generazioni, poi ci siamo resi conto che non potevamo non partire da chi ha fondato, perché una cosa importante è che per fare questo tipo di imprese spesso una generazione sola non basta. La prima generazione è quella che spiana la strada, poi la seconda è quella che consolida e la terza è quella che poi ha fatto l'innovazione. Questo è un po' quello che siamo riusciti a mettere dietro, comunque me ne amato grezza in questo caso. Però sì, tante generazioni, e soprattutto abbiamo visto che c'è una generazione nuova molto molto viva, mentre c'è una generazione un po' precedente che comunque sia supporta ma dà molto spazio, e questo ci è piaciuto molto.
I formaggi toscani quindi sono formaggi sardo-toscani?
Possiamo dire che i formaggi toscani hanno buona parte di Sardegna in mezzo, c'è molta Sardegna, ci sono molti imprenditori sardi che hanno lavorato, sviluppato, ripreso alcune ricette, quindi sì, è un bel ibrido sardo-toscano.
Lasciamo i formaggi di pecora toscano-sardi e del centro Italia in generale, ci spostiamo nel nord dei Grana, i formaggi più venduti e prodotti, soprattutto in pianura padana, ma anche su Appennino Emiliano e Alpi Trentine. Ci riferiamo a Grana Padano, Parmigiano Reggiano e i formaggi della stessa tipologia che non aderiscono alle due denominazioni di origine protetta. Sentiamo quando e dove nascono da Mauro Cappelloni, delle Guide Internationale de Formager.
Tutti i Grana nascono da un loro antesignano, che è il grano nell'Odigiano. Nascono nel momento in cui i monaci cistercensi del monastero di Chiaravalle avviano una profonda opera di bonifica della zona paludose di cui era formata la pianura padana, mettendo a disposizione degli animali ampi appezzamenti prativi. Questo ha portato a un aumento dell'allevamento e di conseguenza a un aumento della produzione lattiera. Il latte però in quel momento non c'era la possibilità di conservarlo, non c'erano mezzi refrigeratori, non c'erano sistemi di conservazione se non quella di caseificare. Quindi cominciano a nascere formaggi di grandi dimensioni, che sono poi i grana che abbiamo adesso. Questo è soprattutto nella zona Lodi-Codogno, che ben presto viene fagocitata dal Piacentino, non tanto per la produzione inizialmente quanto per la commercializzazione. Siamo negli anni 1200 circa. Da lì si ha una diffusione di questo tipo di formaggi, anche per la loro conservabilità, e cominciano a diffondersi soprattutto nella zona del Piacentino e al di là di Parma, verso Modena. Questo formaggio è citato un po' in tutti i documenti di quell'epoca, soprattutto è molto conosciuto nelle varie corti, e insieme al Piacentino, che comincia a produrre anche lui, il Lodigiano, diventano i due formaggi principi della zona della pianura padana. Sono formaggi che hanno una grande diffusione soprattutto perché facilmente conservabili. Il problema è la conservazione in quel tempo. Vengono citati poi Zapatero della Confienza nel suo trattato della Summa Latticinorum, come tra i migliori formaggi esistenti allora al mondo. A seguito poi di questa diffusione partiranno poi altri formaggi più o meno fatti sullo stesso stile. Ricordiamoci che il formaggio allora era sì un bene economico, ma soprattutto era una moneta di scambio, perché nel Medioevo le gabelle venivano pagate attraverso forme di formaggio. E più un formaggio era prezioso e più avevi possibilità di pagare meno tasse in pratica. Questo è un po' come nasce il granone. La cosa principale del granone, è la caratteristica principale, è il fatto che veniva aggiunta una piccolissima quantità di zafferano, non tanto per l'aroma. In realtà lo zafferano serviva perché questi formaggi, andando avanti con la stagionatura, tendevano a prendere dei leggeri riflessi verdastri, come succede anche nei formaggi di malga, che non vengono trattati con lo zafferano, ma non è molto piacevole a vedersi. Quindi il tocco dello zafferano, che dava questo tocco aureo, rendeva molto più piacevole alla vista il formaggio, oltre al risvolto anche sensoriale del settore della spezia. Questo era un po' il discorso che veniva messo in piedi. La caratteristica poi del granone lodigiano era la cosiddetta goccia. Nel formaggio stagionato, giunto a maturazione, nelle occhiature, spesso e volentieri si vedeva una piccola gocciolina lucente. Era una gocciolina del siero ancora, che essendo il formaggio non pressato, questo che volevo dire, è rimasta all'interno e era la caratteristica, dovuta anche al tipo di foraggio, perché allora c'erano marcite, c'erano campi di trifoglio, di erba medica, quindi tutta erba verde, non c'era il mais, che arriva molto dopo, con le colture intensive che fanno sparire le marcite, quindi non c'erano problemi di gonfiore tardivo, non c'erano problemi di aflatossine e quant'altro.
Sentiamo le principali differenze tra grana padano e parmigiano reggiano da Vito Fanizza, dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi di Brescia.
Il parmigiano reggiano è un formaggio con una munta scremata e una munta decremificata, quindi sarebbe parzialmente scremato. Quando parlo munta, che cosa vuol dire? Che il latte viene munto due volte al giorno, mattina e sera solitamente, e esiste un disciplinare dove dice che questo latte deve essere portato al caseificio entro 6-7 ore dall'inizio della mungitura. Non tutte le aziende sono strutturate per farlo, perciò alcune aziende riescono a mungere le vacche in 5 ore, altre in 6 ore. Alla settima ora il latte deve essere in caseificio. Esiste una deroga, si porta anche a 8 ore e una cosa importante è che il latte non deve essere raffreddato. Il latte caseificio mediamente è 18-20 gradi. La seconda munta aspetta che questa qua viene messa in affioramento e viene poi scremata. La seconda munta viene messa parzialmente scremata, quindi è un latte decremificato. Quindi il parmigiano reggiano risulta un gusto molto più deciso, molto più carico rispetto a quello che poi sarà il grana padano. Parmigiano reggiano è in una zona molto più stretta del grana, ha un disciplinare, le vacche vengono alimentate solo e esclusivamente con fieni prodotti in zona, con erba prodotti in zona e con concentrato teoricamente prodotto in zona. Esistono anche lì deroghe dove possono usare dei concentrati che vengono prodotti anche fuori dalla zona del disciplinare del parmigiano reggiano. Quindi hanno dei parametri molto restrittivi e teoricamente dovrebbe avere un prezzo anche molto più elevato di tutti gli altri formaggi. Vi dico formaggi perché praticamente grana si chiamava formai, che è un po' il dialetto che risulta in tutto il nord Italia. Quindi i formai erano quelli che adesso è parmigiano reggiano e grana padano. Il grana padano rispetto al parmigiano reggiano è una zona molto più ampia. È controllato da un ente, dal CSQA, che è un ente esterno che va a verificare che vengono rispettati tutti i parametri e vengono rispettati tutti i principi di produzione del grana padano. Il parmigiano reggiano invece viene controllato da chi? Da se stessi. Il consorzio del parmigiano reggiano si autocontrolla. Da questo punto di vista il grana padano è molto più serio rispetto a quello che è il parmigiano reggiano. Il grana padano, 30 anni fa, veniva prodotto con la munta calda. Io mi ricordo che da ragazzo arrivavo a lavorare e uscivano i camioncini con i bidoni del latte e portavano il latte caldo. Il latte veniva ritirato ancora a latte crudo caldo, quindi veniva portato al caseificio caldo e veniva messo a raffiorare caldo, quindi c'era il latte crudo. Cosa che invece con il parmigiano reggiano veniva battuto con dell'acqua. Si veniva messo negli scambiatori con l'acqua di pozzo, l'acqua di montagna, l'acqua dei fiumi e veniva parzialmente raffreddato. Quindi quello che una volta si faceva col parmigiano reggiano e non si faceva col grana padano, oggi invece il grana padano viene raffreddato due volte al giorno. Quindi la raccolta del latte viene fatta una sola volta al giorno. Ma caldo, appena muro. C'era il lattaio che avevano gli orari predeterminati. Tu dovevi mungere alle 5.45, quello vicino a te alle 5.50, quello dopo alle 6.10. Arrivava il lattaio e tu stavi finendo di mungere e consegnavi il latte caldo. 37 gradi.
Perché si stanno sviluppando i formaggi di tipo grana fuori dalle due denominazioni grana padano e parmigiano reggiano? Ce lo racconta ancora Mauro Cappelloni, delle Guide Internationale de Fromager.
È un problema principalmente di natura economica e in seconda battuta direi di comodità. Se tu non hai un disciplinare da seguire, puoi utilizzare sistemi non ortodossi, ma non per questo meno validi, e puoi avere una maggior rendita perché non devi versare l'obolo al consorzio, e anche perché puoi farlo in deroga a tante disposizioni che ci sono nei disciplinari dei consorzi e ti facilitano la vita. Puoi conservare il latte a temperature che non siano così rigide, più alte o più basse. Puoi avere tenore di grano che ti aggrada di più, può essere un parzialmente scremato oppure addirittura intero se uno vuole. Nel momento in cui il burro costa poco, butto il grasso nel formaggio. Nel momento in cui il burro sale notevolmente di valore, preferisco fare il burro, perché il burro lo faccio oggi e lo vendo domani. Il formaggio deve stare lì un anno minimo, perché poi andiamo anche sui 2-3 anni. Il granone, per esempio, minimo 24 mesi. È stata una grande cosa che Pozzali abbia rispolverato il granone. Lo ha fatto perché è andato a fare una ricerca anche storica e ha voluto ricreare questo formaggio che è stato presente nel nostro panorama caseario fino al 1970. Perché nel 1970 c'è una rivoluzione anche a livello agronomico, nel senso che proprio si lavora tutto su insilati, gran parte di insilati. E questo non permetteva più di, prima di tutto, di non usare l'isozima e in seconda battuta di avere anche la classica goccia, perché il foraggio era per la maggior parte insilato, molto più comodo, meno costoso e che dava comunque una bella resa. E dopo il 1970 non si trova più. Solo recentemente, negli ultimi 3-4 anni, è stata rispolverata questa ricetta antica di questo antesignano di tutti i grani, e qualcuno l'ha portata avanti, 3-4 produttori, ma ad oggi solo Pozzali è rimasto di questi impavidi, li chiamerei.
Le DOP, le denominazioni di origine protetta, garantiscono alcune qualità dei formaggi grana, ci ha spiegato Vito Fanizza dell'ONAF di Brescia.
Comporta che bisogna essere iscritti al consorzio, il consorzio dà delle quote di produzione, questo è molto più importante. Tu puoi produrre 10 formaggi, tu ne produci 20, tu ne produci 2000. Tutti i caseifici hanno la loro quota e tutti gli allevatori teoricamente hanno la loro quota di latte da consegnare al caseificio. Però sono anni dove il formai sta rendendo bene a livello economico, quindi si guadagna abbastanza bene. Questo cosa ha comportato? La voglia di tutti di guadagnare molto di più e di produrre molto di più. Quindi alcuni caseifici anche aderenti ai vari consorzi hanno costituito dei caseifici paralleli dove hanno fatto questi formaggi. Francamente danno parecchio fastidio a chi lavora nella legalità, a chi lavora nei consorzi, a chi fa il grana padano DOP e a chi fa il parmigiano reggiano DOP, perché dà fastidio. Per questi qui sfruttano la corrente favorevole per il grana padano e per il parmigiano reggiano per poter poi vendere questi prodotti a prezzi similari, addirittura anche a prezzo più caro, perché se andate a vedere il qua di Brescia e andate a vedere i prezzi, costa anche di più che andare a prendere il grana padano. Però può anche non aderire, può anche non fare, può anche non utilizzare tutte le restrizioni che ci sono nel consorzio. Il latte può essere raffreddato a 4 gradi che nessuno dice nulla, ma si può prendere il latte anche tra virgolette, però anche dall'estero, portarlo qui, trasformarlo e fare, perché nessuno può controllare, nessuno può dire nulla. Mentre invece con grana padano devi prendere il latte perché proviene dalla zona di produzione, devi sottostare determinate regole di produzione e devi pagare una quota al consorzio, cosa che invece chi fa il similgrana come questi al consorzio non pagano nulla. Due dati. Import dall'estero. Considerate che il grana che viene importato dall'estero, grana ormai, è aumentato dell'88% negli ultimi anni. Io sono fermo un paio d'anni fa, quindi oggi ancora di più. Quello che trovate sulle tavole, il 60% è similgrana e non è più grana. 60%. Quindi su 10 ristoranti che andate, su 6 vi danno del formaggio che non è DOP. Non è grana, non è parmigiano. Il mercato maggiore del similgrana qual è? Quello del mercato degli ambulanti. Quelli di pezzi tagliati e in modo particolare quelli del grattugiato. Perciò anche il similgrana ha tutti questi consumi qui. Si prestano a delle sofisticazioni che invece il grana e il parmigiano non hanno.
È il momento delle storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni, che ha letto il libro Io sto con le api, del giornalista apicoltore Dario Paladini. Sentiamolo.
Io sto con le api. Conoscere, proteggere e amare un mondo in pericolo, di Dario Paladini, Terre di Mezzo Editore 2021. Dario Paladini è giornalista e scrittore e dal 2015 apicoltore hobbista. Attraverso il racconto appassionato della sua esperienza personale, l'autore compone un utile manuale di istruzioni per avvicinarci al mondo delle api. Api, bombi, vespe, farfalle e coleotteri sono insetti impollinatori che svolgono un ruolo fondamentale per noi e per l'ambiente. Si nutrono di polline e raccogliendolo lo portano sui fiori, favorendo l'impollinazione e la riproduzione delle piante. Si stima che circa un terzo di ciò che noi mangiamo derivi dal servizio di impollinazione, un servizio ecosistemico svolto da questi insetti a cui siamo debitori. A loro spetta un ruolo fondamentale, sono responsabili dell'impollinazione dell'80% delle piante e quindi della loro sopravvivenza. Il più familiare di questi preziosi insetti è l'ape mellifera, quella che produce miele come nutrimento per sé e di cui noi umani ne beneficiamo allevandola e prendendoci cura. Il problema della salvaguardia degli insetti impollinatori, senza i quali l'agricoltura sarebbe in serie difficoltà, è nell'agenda delle tematiche legate all'impatto delle sostanze chimiche nelle coltivazioni agricole. Cosa possiamo fare? Dario Paladini, dopo aver letto articoli relativi alla moria delle api a causa dei cambiamenti climatici e dell'uso di pesticidi e dopo aver assistito ad uno spettacolo teatrale con la famiglia, La solitudine dell'ape, sente la necessità di fare qualcosa, vuole diventare come quegli apicoltori che aspettano il ritorno delle api come si aspetta il rientro di una persona cara. Inizia così il suo percorso di educazione sentimentale che lo porta a diventare apicoltore hobbista e che racconta in questo libro. Subito frequenta un corso di apicoltura, prende delle arnie, acquisti le api e si avvicina a questo mondo entrando in sintonia e in confidenza con questi insetti così importanti per la nostra vita. Conosce le api, dalle api operaie alle abbottinatrici, all'ape regina e ai fuchi. Conosce l'apiario, le arnie e le sue diverse parti. Attraverso la scrittura del suo percorso di iniziazione, accompagna il lettore nelle diverse fasi necessarie. Conoscere, avere confidenza, prendersi cura nel rispetto della gestione dell'alveare e della struttura sociale delle api. Impara a conoscere il comportamento nelle varie stagioni, conoscere le diverse fioriture, gli ostacoli, le difficoltà, le avversità dei prodotti chimici e i parassiti naturali, per arrivare alla fine alla soddisfazione di raccogliere il frutto di questo lavoro che le api producono. Capirne le differenze in base al colore e al sapore legato alle diverse fioriture e ai diversi territori in cui, seguendo le fioriture, fa nomadismo e sposta le arnie proprio per raccogliere diversi pollini e nettari, contribuendo a diffondere il servizio di impollinazione prezioso per le piante e per l'ambiente. In questo suo racconto condiviso, Paladini fa conoscere alcuni di quelli che definisce apicoltori straordinari e le loro storie. Ci sono anche istruzioni su come conoscere il miele, come leggere le etichette, capire gli aspetti normativi. Una piacevole lettura data anche a un pubblico giovane per conoscere questi piccoli esseri viventi così importanti, come vincere la paura dell'api e diventare compagni di strada. Quello che Paladini cerca in qualche modo di dimostrare è che tutti noi potremmo provare. Io sto con le api, conoscere, proteggere, amare un mondo in pericolo, di Dario Paladini, Terre di Mezzo Editore 2021. 93 pagine, 12 euro.
Riprendiamo il nostro itinerario nel paesaggio storico, naturale e agricolo di Milano attraverso la letteratura. Il Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo e supporto della Regione Lombardia, sta dedicando un ciclo di lettura anche nei luoghi descritti. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un brano delle Georgiche di Virgilio dedicato al mandorlo e al frumento. Lo ha selezionato l'agricoltore filologo Nicolò Reverdini ed è letto dall'attrice Anna Nogara nella Sala degli Arazzi del Castello Sforzesco di Milano in una messa in scena di Marco Rampoldi.
Osserva bene quando nei boschi il mandorlo si riveste di fiori, se e reclina i suoi rami profumati. Se abbondano i boccioli, anche il frumento crescerà abbondante e col grande calore si farà grande trebbiatura. Ma se per un eccesso di foglie l'ombra è troppo fitta, nell'aia si trebbieranno steli ricchi solo di paglia. Anche l'aia va lavorata a mano, spianata con un grande rullo, rassodata con argilla perché non vi spuntino erbe e non si screpoli tutta. Potrebbero insidiarla una quantità di flagelli, il minuscolo topo che a casa sottoterra e la adibisce a granaio, la talpa mezzo cieca che vi scava la tana, il rospo che si trova nelle buche e quelle strane creature che numerosissime genera la terra, il punteruolo che saccheggia il frumento e la formica, preoccupata di una vecchiaia senza risorse.
tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.